Coriap Erto, di un uomo di Dio, Asaf, che desidera raccontare quello che ha vissuto entrando in un tunnel a motivo dell'invidia, scatenando uno stato di amarezza che offuscò tutta la sua lucidità spirituale. Dicevo, non sappiamo le dinamiche che portarono quest'uomo a vedere le proprie difese immunitarie abbassarsi notevolmente, perché nel versetto 14, forse l'abbiamo detto en passant, lui parla del fatto che il suo dolore ogni giorno si rinnovava e il tormento si rinnovava ogni mattina. Non sappiamo che tipo di tormento. Chissà che non potrebbe essere anche una causa scatenante quello che i ragazzi hanno poco fa segnalato, un tormento interiore, uno stato emotivo. Di fatto però c'è una realtà, che quando si abbassano le difese immunitarie, ovviamente l'abbassamento di queste difese immunitarie espone una persona ad essere facilmente contagiabile. E la contrazione dell'invidia portò però, al di là della causa scatenante specifica, a uno stato di amarezza. E noi stiamo proprio guardando alla fenomenologia dell'amarezza come uno stato fortemente impattante e invasivo nella vita di una persona e anche di un nobile servo del Signore quale era stato Asaf, il quale si ritrovò appunto in una forma di prigionia che lo portò innanzitutto a distogliere il suo sguardo dal Signore e dirottandolo verso tutto quello che riguarda fuorché il Signore, iniziò pian piano a scendere. Ma il Salmo 73 non ci presenta soltanto la testimonianza a cuore aperto di un uomo che racconta questa forma di prigionia che lo condizionò per un tempo indeterminato, indefinito, ma è anche la testimonianza di un uomo che ha deciso, in un preciso momento della propria vita, di dare una svolta. Non attraverso una forma di cura palliativa che avrebbe magari alleviato i sintomi, ma non avrebbe guarito internamente Asaf, ma attraverso la strategia vincente che abbiamo visto, attraverso l'entrata nel santuario di Dio. Ed è paradossale, forse bizzarro, un uomo che svolge un ministero perennemente di fronte al santuario di Dio essere costretto ad entrare nel santuario di Dio per rivelare delle verità che gli erano state offuscate a motivo dell'amarezza. E abbiamo visto che la scoperta che Asaf inizia a riappropriarsi, la riscoperta di valori spirituali importanti, abbiamo visto il primo valore spirituale, se vi ricordate, che è legato alla riappropriazione della consapevolezza della giustizia di Dio come realtà ineluttabile, perché benché il tempo e la giustizia non sempre sono scadenzati nello stesso aspetto, alla fine si incontreranno sempre. Ma abbiamo visto che avere la consapevolezza della giustizia di Dio che si attuerà, benché sia un valore spirituale importante che si possa acquisire quando si vive alla presenza di Dio, sarebbe troppo riduttiva vederlo come eliminazione, come capacità intrinseca di poter eliminare l'amarezza. Sì, noi possiamo essere gioiosi del fatto che Dio a suo tempo farà attuare la sua giustizia, ma fratelli, a guardar bene non è questa la consolazione che noi dovremmo avere. C'è una seconda verità spirituale che acquista, riacquista e si riappropria Asaf, ed è la consapevolezza che quel modo di pensare che aveva caratterizzato quella forma di prigionia era in realtà un modo insensato di riflettere, e quel modo di riflettere insensato lo trasformò in una bestia, e quindi la consapevolezza che quel modo di pensare era completamente sbagliato. Vediamo adesso un terzo valore spirituale che lui riacquista, ed è strettamente connesso, fratelli, versetto 26: la mia carne e il mio cuore possono venire meno. Quindi questo terzo valore spirituale ci ricorda, fratelli, qualcosa di importante: che Asaf inizi a concentrarsi sulla propria vulnerabilità. Mentre fino a quando era incatenato dall'amarezza, lui non riusciva a guardare la propria vulnerabilità, ma ciò che riusciva a guardare era esclusivamente soltanto la prosperità degli empi. E lui si trasformò in un grande analista, vivisezionando tutti gli aspetti della vita di questi uomini che a suo vedere prosperavano, dettagliando le specifiche azioni di cui si rendevano attori e partecipi. Adesso lui, in questa entrata nel santuario di Dio, scopre una verità straordinaria. Il mio cuore e la mia carne possono venire meno. Sta dicendo: io sono una persona fallibile. E fratelli, quando stiamo alla presenza di Dio e iniziamo a concentrarci più che sugli altri, su di noi, noi inizieremo a scoprire profondamente quanto siamo fortemente vulnerabili e abbiamo bisogno di vegliare sulla nostra vita. Ecco per cui, fratelli, nel Nuovo Testamento l'Apostolo Paolo ci ricorda che chi pensa di stare dritto guardi di non cadere. Perché il meccanismo perverso dell'amarezza ci porterà fuori dalla consapevolezza di quello che noi siamo e della nostra fragilità, della nostra vulnerabilità, vedendo e pensando di avere dei diritti che ci spingono a analizzare la vita degli altri persone, delle altre persone che ci circondano, nei confronti dei quali noi manifestiamo il veleno, dimenticando quello che invece è il nostro grande bisogno di supervisionare la nostra vita. Ecco quindi che uno dei ritornelli continui all'interno della Scrittura e soprattutto nel Nuovo Testamento è: siate vigilanti, siate sobri, badate a voi stessi, perché l'inclinazione dell'essere umano è proiettato soprattutto nell'amarezza a concentrarsi su quello che è un veleno da mortifero, da espellere nei confronti del prossimo, dimenticando invece la propria fallacia e la propria vulnerabilità. Il terzo valore spirituale riacquistato da Asaf fu la consapevolezza di ritrovarsi in una natura molto debole ed incline allo sbandamento. Ammise la possibilità di sbandare, di sbandamento dell'esistenza, e non si nascose: la mia carne e il mio cuore vengono meno. Posso essere abbattuto, scoraggiato, avverto molto la debolezza e l'incapacità di farcela. Questo è un altro valore spirituale, fratelli, che non si perderà di vista quando si sta davanti al Signore, perché ci si concentra inizialmente su se stesso. Ma c'è il quarto valore spirituale, che mi piace segnalarlo per ultimo, ma che in realtà, fratelli, dovrebbe essere nella classifica inserito per primo. Leggiamo dal versetto 25, anzi dal versetto 23 al versetto 28. Ma pure io resto con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero altro che te. La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte di eredità in eterno. Poiché quelli che si allontanano da te periranno, tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio, e ho fatto del Signore di Dio il mio rifugio per raccontare a Dio tutte le tue opere. Il quarto valore spirituale su cui desidero catturare la vostra attenzione è strettamente connesso al fondamento di una relazione che, consentitemi, definisco sana tra un servo di Dio, tra un figlio di Dio e Dio stesso. Ed è il fondamento che possiamo individuarlo in quale realtà, fratelli? Desiderare Dio. Il tema centrale su cui questa quarta verità si palesa è il tema dominante all'interno della relazione che Dio desidera instaurare con il suo popolo, dove il suo popolo e ogni suo figliuolo sviluppi un santo piacere, un santo desiderio della persona di Dio. Ed è questo, fratelli, la grande terapia che Dio può prescrivere, che se viene acquisita da ciascun credente può davvero fare la differenza. Grazie a Dio per il valore spirituale della giustizia che si attuerà nei suoi tempi e che ci fa capire che ogni forma di ingiustizia non sarà impunita da parte di Dio. Grazie a Dio per la possibilità che noi possiamo comprendere che il modo di ragionare, quando eravamo tenebrati, avevamo perso la sobrietà, eravamo delle bestie e privi di intendimento, grazie a Dio per la verità secondo la quale noi viviamo in una carne facilmente vulnerabile, ma la più grande e straordinaria verità, fratelli, è sapere che quando entriamo nella presenza di Dio e ci riappropriamo dell'essenza di ciò che Dio è ai nostri occhi, ecco che nei nostri cuori pervade il desiderio profondo di trovare il nostro piacere in Dio. E noi abbiamo per esperienza conosciuto questa realtà, che quando il nostro diletto è nel Signore, anche se gli altri prosperano, che cosa succede nella nostra vita, fratelli? Ancora l'invidia?
No.
Perché ci aggrapperemo a Dio e non ci aggrapperemo all'amarezza. Trovare piacere in Dio, fratelli, è uno dei temi che da circa 10 anni mi accompagnano, perché mi rendo conto che è il punto centrale per sviluppare un modello relazionale con Dio sano. Quando noi siamo attratti da Dio, non semplicemente le attività o le discipline spirituali che sono nobili per amor del cielo, ma il valore di ogni disciplina spirituale troverà la sua ragion d'essere quando al centro e alla radice di queste radici spirituali c'è un grande desiderio di Dio. L'entrata nel santuario proiettò Asaf riacquistare quel valore spirituale che si ritrovava alla base, che si ritrova alla base di un modello di relazione sana con Dio. Una potenza che sarà in grado di spezzare anche le forme di prigionia più cupe, prodotte dall'amarezza. Desiderare Dio come la fonte suprema del nostro piacere. Chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero altri che te. Questo lo poteva dire quando si trovava in prigione, fratelli? Che cosa desiderava quando si trovava in quella prigione dell'amarezza, Gino? Quella giustizia che lui rivendicava secondo i suoi tempi. Ma quando entra nel santuario e scopre la bellezza di quanto Dio sia la persona godibile, fratelli, da gustare. Fratelli, qui stiamo toccando proprio le radici di una relazione sana, perché qui l'ipocrisia e tutte le forme tossiche che purtroppo con cui dobbiamo convivere perché viviamo una natura corrotta, vengono neutralizzate fortemente, perché il valore del desiderio, del piacere, ha una potenza, fratelli, straordinaria, che ci permette di spazzare via anche i rifiuti tossici più profondi del nostro DNA. Quando noi desideriamo qualcosa, è la forza di quel desiderio, fratelli, che fa espellere tutto il resto. Noi diciamo no al peccato non soltanto per una forza di volontà, ma perché noi, ricercando la persona di Dio come fonte del nostro piacere, la forza di questo piacere, fratelli, spazza via anche la realtà del peccato, perché diventa ripugnabile ai nostri occhi. Ma se noi dovessimo basarsi, fratelli, soltanto sulla forza di volontà, fratelli, sarebbe molto limitato. C'è una legge superiore che deve gravitare nelle nostre vita, che va contro la legge delle membra del peccato, è la legge del desiderio di Dio. ci sarebbe bisogno forse di un approfondimento ulteriore, quando nelle epistole romane Paolo ne parlare che sono figli di Dio soltanto coloro che hanno lo Spirito Santo di Dio, ci presenta due forme di desideri e di piaceri differenti. Perché la legge dello Spirito, che cosa ci ricorda Paolo? Brama cose che riguardano Dio, mentre la legge del peccato produce tutto quello che invece è la carne. Se è vero che l'amarezza per un tempo indefinito sottrasse in Asaf significato profondo il piacere di gustare Dio, l'entrata nel santuario gli permise di scoprire quella passione, quel piacere che nasce da contemplare la bellezza di Dio e che ritorna a diventare la fonte del proprio totale appagamento, la medicina insostituibile, fratelli, per bonificare la mente e il cuore da tutte le forme di tossicità amare. Non è tanto una questione di cosa io faccio per Dio, ma di cosa Dio rappresenta per noi. Se Lui diventa ai miei occhi la fonte del desiderio più acceso della mia vita. C'è un versetto in Proverbi che dice: dammi il tuo cuore e i tuoi occhi prendano piacere in me. C'è una presa di piacere, fratelli. È forse qualcosa che a noi sfugge, perché siamo più chiamati come persone a fare delle cose per Dio, mentre Dio desidera prima di tutto che noi impariamo a trovare piacere nella sua persona, quello che Asaf ottenne con l'entrata nel santuario. Desiderare Dio significa, tra l'altro, ricercare e perseguire i suoi propositi, desiderare di lasciarsi consigliare da lui, rendersi disponibile a lasciarsi curare, afferrarlo con la propria, seppur debole mano, consapevoli che egli lo guiderà lungo un cammino proiettato verso la gloria eterna. 23-24. Ma io resto sempre con te. Tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai per il consiglio, mi accoglierai nella tua gloria. Desiderare Dio significa il desiderio di lasciarsi consigliare da Dio, il desiderio di poter rimanere appiccicato alla mano di Dio con la nostra debole mano, che tante volte è anche tremolante, però sa che in quella relazione di unione con Dio tu verrai accompagnato all'interno della gloria eterna. Fratelli, questo è tutto, sono tutte le verità spirituali che vengono riacquistate da Asaf alla presenza di Dio. Ma desiderare Dio, quando il desiderio di Dio pervase Asaf, fu confermato dalla solenne espressione: quanto a me, identificava di una decisione personale, intima e insostituibile di ciò che Dio rappresentava per lui, e si trasformò nel fondamento per una vita di testimonianza da trasmettere, raccontare, o Dio, tutte le tue opere. Che cosa vediamo? Un'espressione straordinaria che spesso viene ripetuta nella parola: quanto a me. Che cosa identifica questa espressione, fratelli? Una dichiarazione personale, intima. Mentre quando si trovava sotto la prigionia, fratelli, lui non riusciva a scorgere questo desiderio perché l'amarezza aveva offuscato e lui si concentrava soltanto sulla prosperità degli empi e dei malvagi, adesso lui, riappropriandosi di verità spirituali fondamentali e riappropriandosi soprattutto del desiderare Dio, afferma: quanto a me, il mio bene è stare unito accanto a Dio. Perché? Perché rappresenta la forma di evangelizzazione più straordinaria, per raccontare, per testimoniare, Signore, tutte le opere tue. In un'epoca fortemente conflittuale, in un mondo fortemente tossico da un punto di vista d'amarezza, secondo voi, al di là della distribuzione dei volantini, al di là di tutte quelle che possono essere le alchimie che possiamo inventarci per poter testimoniare della nostra fede, qual è, fratelli, la testimonianza più genuina che il mondo noterà? quando noi ci presentiamo Cristo. Qual è? L'appagamento in Dio, la soddisfazione in Dio. Le nostre labbra, che ci ricorda Paolo nell'Epistola ai Romani, quando non conoscevamo il Signore, erano labbra che palesavano soltanto amarezza e veleno, si trasformano in labbra che esprimono il totale appagamento in Dio. Questo, fratelli, è il più grande modo con cui noi possiamo evangelizzare. Poi possiamo raccontarci sulle modalità pratiche con cui noi organizziamo le evangelizzazioni. Nobili servizi, nobili alchimie, con lo scopo sempre di essere più incisivi possibili, ma la testimonianza basilare è una vita che dice: io sono soddisfatto e non desidero nient'altro che Dio. Allora, la storia di Asaf, fratelli, è la storia di un uomo che ci racconta, da un lato, una fase buia della sua vita, ma anche una fase, fratelli, nella quale, e a seguito della quale, con la sua entrata nel santuario, si ritrova a riappropriarsi di verità spirituali. Però, fratelli, in questi giorni riflettevo, se noi ci ponessimo soltanto sul Salmo 73, che è una nobile testimonianza a cuore aperto di Asaf, sarebbe qualcosa di straordinario, ed è qualcosa di straordinario, ma sarebbe qualcosa di incompleto. Perché? Perché Asaf diventa per noi, se vogliamo, un uomo con cui simpatizzare, con le nostre stesse passioni, come ci ricorda per Elia l'Apostolo Giacomo nella sua epistola. E noi siamo grati, fratelli, perché siamo circondati da un così nuvolo di testimoni intorno a noi. E tra questo nuvolo di testimoni che abbiamo, Giuseppino, abbiamo anche Asaf, il quale rientra nella categoria di testimoni che ci hanno preceduto e che dimostrano con la loro esperienza il fatto che, pur essendo di carne e pur essendo tremolanti, balbettanti, zoppicanti, grazie a Dio hanno vissuto delle altezze straordinarie che permettono di poter dire: se ce l'ho fatta io, dice Asaf, la potete farcela anche voi. E siamo grati per questo. Però noi avevamo bisogno di qualcosa di più profondo, non so voi. Noi avevamo bisogno di qualcuno, fratelli, che non soltanto ci raccontasse il fatto che fosse caduto e si fosse rialzato. Noi avevamo bisogno, come abbiamo cantato nell'inno citato da Franco, di un vincitore che riuscisse a conquistare l'amarezza e a poterla distruggere. Allora, se ci fermassimo soltanto nell'Antico Testamento, rischierebbe di essere limitato. Ma dato che tutte le cose che sono state scritte per là dietro, come ci ricorda Paolo, sono state scritte per il nostro ammaestramento affinché noi ritenessimo ferma la nostra speranza, noi però dobbiamo capire che il Salmo 73, come tutti i Salmi e come l'Antico Testamento, rischierebbe di essere e di avere una visione parziale se non fosse inquadrabile e proiettabile all'interno di chi, fratelli? All'interno di chi? Del Signore Gesù. Allora noi siamo grati al Signore, fratelli, perché l'Apostolo Pietro, nella sua prima epistola, sotto la guida dello Spirito Santo, ci presenta grandi motivazioni, più nobili ancora di quelle che abbiamo visto in Asaf, concentrandosi su Cristo, che ci permettono di poter trovare una forza veramente profonda per dire: io voglio essere vincitore, perché in Cristo posso essere vincitore, non perché semplicemente Asaf è riuscito a vincerla. È qualcosa di diverso, no? Massimo, qualcosa di molto diverso. E allora vediamo, venite con me in questo viaggio veloce, prenderò pochi minuti, ma che credo che sia un abbinamento quanto mai coerente, perché Io vedo in questo passaggio del capitolo 2 e 3 della prima epistola tanti punti di contatto che ci permettono di poter allargare la nostra visione. Prima epistola di Pietro. Guardate. Pietro inizia con il secondo capitolo seguendo la linea che abbiamo visto, fratelli, nell'epistola ai Filisini, all'epistola agli Efesini, e non l'abbiamo letto, mi pare, anche in Colossesi. Qual è la strategia che la scrittura prescrive nei confronti dell'amarezza? La sindrome di Stoccolma, abbiamo ricordato? Qual è? Quale, fratelli? Mandate via. Via da voi l'amarezza. In Colossesi invece dice deponete. E invece Pietro utilizza un'altra strategia. Guardate. Sbarazzandovi. Mi pare che sia un po' la stessa, no? Sempre la stessa strategia. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie, di ogni maldicenza. Come bambine appena nate, desiderate il puro latte spirituale. Vedete come il desiderio gioca un ruolo fondamentale all'interno delle dinamiche di certe forme di tossicità che possono imprigionarsi. Ma perché, fratelli, Pietro parla in questa epistola della tematica di sbarazzarsi di cattiveria, ipocrisia, invidia e maldicenza? Perché, fratelli? Perché, faccio un breve excursus della prima epistola di Pietro, il tema predominante della prima epistola di Pietro qual è, fratelli? Eh? Qual è la linea di conduzione di questa epistola? È la sofferenza. È la sofferenza. Dal primo capitolo troviamo il richiamo alla sofferenza, ma un tipo di sofferenza molto particolare. Sapete quale tipo di sofferenza? La sofferenza a motivo di Cristo. È una sofferenza, fratelli, che nessun essere umano può vivere se non la persona che è stata rigenerata dalla grazia di Dio. E quando c'è sofferenza, che cosa può subentrare all'interno della vita di una persona, fratelli? L'amarezza. Vediamo che tipo di situazioni ci si può ritrovare a motivo della sofferenza di Cristo. Capitolo 2, versetto 12. Avendo una buona condotta fra i pagani affinché laddove sparlano di voi. Beh, quando qualcuno sparla di noi, noi gioiamo, vero? Gioiamo? Che cosa subentra nella nostra vita, fratelli? Eh? Rabbia, amarezza, con tutte le annesse conseguenze. Versetto 18. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Beh, fratelli, nel rapporto con i nostri datori di lavoro, quando vediamo dei datori di lavoro difficili che agiscono in maniera perfida nei nostri confronti, noi gioiamo tranquillamente, che cosa può subentrare nella prosecuzione di questo modo di atteggiarsi nei nostri confronti?
Cattiveria.
Amarezza. Versetto, capitolo 3, versetto 16. Ma fatelo con mansuetudine e rispetto e avendo la coscienza pulita, affinché quando sparlano di voi rimangano svergognati quelli che calunniano la vostra condotta in Cristo. Se qualcuno ci calunnia, qual è il sentimento che potrebbe nascere in automatico? Fratelli, noi? Gioia, ci rallegriamo. Eh? Cosa può provocare, Marco? Amarezza. Capitolo 4, versetto 14. Se siete insultati per il nome di Cristo, Beati voi. Beh, fratelli, se qualcuno ci insulta, Luca, noi gioiamo, vero? Applaudiamo. No, che cosa subentra? Amarezza. Quindi capiamo, fratelli, che la tematica della prima epistola di Pietro, dovremmo approfondirla ma non c'è tempo, ha questa costante: sofferenze legate a motivo di Cristo. E queste sofferenze legate a motivo di Cristo possono, in un corpo facilmente vulnerabile, portare che cosa? Amarezza. Allora, fratelli, se io sono insultato per causa di Cristo, io ricordo di Asaf, mi ricordo di Asaf. Può essere un buon testimone che mi incoraggia. Però, fratelli, noi avevamo bisogno di qualcosa di diverso, di più profondo. Capitolo 2. Versetto 19. Perché una grazia, se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene, lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti, a questo siete stati chiamati, perché anche Cristo, no Asaf, fratelli, Cristo, ha sofferto per voi lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si trovò inganno. Oltraggiato, fratelli, non rendeva gli oltraggi. Soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Ah, fratelli e sorelle, grazie a Dio per Asaf. Grazie a Dio per tanti uomini che hanno superato il morso del peccato, dell'amarezza, anche se ha sprigionato del veleno in loro. Ma fratelli, nessuno può essere paragonabile, perché mai ne c'è stato uno e mai ce ne sarà che non semplicemente è riuscito a conquistare l'amarezza, ma a distruggerla, se l'amarezza. Fratelli, noi ci troviamo di fronte a un momento alto che Pietro ci racconta, a cospetto del quale noi possiamo davvero trovare forza. Siamo contenti e gioiosi di avere grandi testimoni intorno a noi che ci hanno preceduto, ma l'autore dell'Epistola agli Ebrei ci ricorda che i nostri occhi devono essere fissi sul Signore Gesù, capo e compitore della nostra fede. Lui che non meritava nemmeno un decimo di tutti quegli oltraggi che ha ricevuto e che dovevano ricadere su di noi, anziché prestare il fianco all'amarezza, che cosa ha fatto Giacomo? Non ha restituito gli oltraggi. Anzi, di quell'amarezza, fratelli, ne ha fatto un pubblico spettacolo quando, a cospetto dei suoi nemici, dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Allora capiamo, fratelli, che grazie a Dio per Asaf, ma il modello per eccellenza, anche in tema di amarezza, per come è stato gestito, trova l'apoteosi nella persona del Signore Gesù. Oltraggiato, abbiamo detto, non rendeva gli oltraggi, soffrendo ma non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Allora, fratelli, a cospetto di cotanta realtà che Cristo ha conquistato l'amarezza e ne ha fatto un pubblico spettacolo, possiamo soltanto chinarci, adorare e, con tutti i nostri limiti, perseguirne le sue orme. A Lui sia la gloria. Amen. Amen.